chi
bucate?
Può cominciare da...
Sì, anche se la maggior parte delle persone... Io posso cominciare da quest'ultima, da quest'ultima cosa, in particolare del linguaggio.
Sì.
E sono assolutamente d'accordo con lei. Mi viene in mente la neolingua di Orwell, perché il modo di colonizzare le menti, soprattutto di... come dire, sopprimere alla radice la possibilità di comunicare, quindi di criticare e di costruire insieme, è quella di neutralizzare il linguaggio. E noi abbiamo un linguaggio fatto di slogan che non vogliono dire niente, tolleranza zero, cioè queste espressioni così che, di cui ci riempiamo la bocca, che diventano poi dei mantra che i media fanno, da cui i media fanno da amplificatori. Il nostro primo ministro è bravissimo coniatore di slogan che sono rassicuranti, ma poi uno dice: e questo cosa vuol dire? In che cosa si traduce? Quello non importa, però l'importante è questa spettacolarizzazione demagogica della democrazia, per cui il talk show diventa il luogo in cui appunto si coniano questi slogan, si dicono delle verità rassicuranti che consentono un po' di andare avanti. Il fatto che ormai il telegiornale ci deve dire il tweet mandato da Renzi o la frase del blog di Grillo, cioè questa autoreferenzialità del sistema dei media, questo è sicuramente un elemento. Tant'è vero che nel nostro piccolo, appunto, deponente, anche nel dire come scriviamo questo libro, noi ci siamo detti il linguaggio è logoro, le parole vanno rigenerate, usiamo anche il linguaggio della poesia, per esempio. Io credo che nei corsi di formazione politica bisognerebbe leggere delle poesie, perché comunque è un linguaggio libero, è un linguaggio altro, è un linguaggio che riapre le finestre delle parole che noi abbiamo reso troppo strette. Il tema della molteplicità dei linguaggi, in questo la rete è utile, perché la rete ti consente di mandare un messaggio con un'immagine, con una citazione, con un video, con una Twitter, ma anche, cioè, la rete è un potenzialmente, perché poi se noi non sappiamo usare il linguaggio non lo sappiamo usare nemmeno in rete, però potenzialmente ci consente di usare molti codici insieme, e questo è, può essere utile per rigenerare il linguaggio. In ogni caso il tema del linguaggio è fondamentale, perché il linguaggio intanto è ciò che ci rende umani. Gli animali non hanno un vero e proprio linguaggio, noi siamo, in quanto umani, abbiamo un linguaggio che è fatto di parole e non di termini, e noi invece siamo ossessionati da ridurre le parole a termini, cioè a etichette precise che esauriscono il loro oggetto. Penso alle 56 sfumature di genere del profilo americano di Facebook, come se potessimo trovare una parola per ogni sfumatura. È un delirio di onnipotenza, mentre maschio e femmina sono due categorie simboliche ricchissime che contengono tantissime sfumature. Non ho bisogno di trovare una parola per ogni sfumatura, cioè noi abbiamo questa ossessione pseudo scientifica e pseudo positivista di trovare il termine scientifico preciso, esatto, che definisce una cosa senza resto, ma è proprio in quel resto lì che sta la nostra dimensione umana, perché noi siamo esseri simbolici, e quindi è nel resto la bellezza, è nell'eccedenza, in ciò che non sta nella scatolina piccola che noi possiamo precostituire. Quindi lavorare sul linguaggio anche in termini di formazione, in termini di educazione, è fondamentale. Una cosa che, per esempio, io da docente, anche se insegno sociologia e antropologia dei media, con i miei studenti uso moltissimo, perché se noi non ripartiamo dalle parole, non riapriamo le parole, possiamo anche parlare per anni senza dire nulla.
Grazie. Ringrazio delle sue domande, che sono molto opportune e molto utili, così consentono di chiarire alcuni passaggi che naturalmente sono rimasti impliciti. La questione della morale. Uno dei temi, prima ho citato Spinoza, ritorno da lì, no? Spinoza, appunto, noi abbiamo, siamo dentro questo modo di pensare nella cultura contemporanea, diciamo, come accennavo prima, nega, diciamo, la distanza tra l'esistenza e l'essenza. Ciò che esiste in quanto tale, ciò che è l'essere dell'essere è la sua essenza. E questo modo di interpretare, diciamo, la nostra la vita, la realtà, ci rende diffidenti nella cultura contemporanea da un approccio che parte invece da un'idea di una qualche specie, che un giudizio sulla realtà, e si porta dietro quindi una qualche idea di dover essere. Se non volete pensare al cristianesimo, pensate al marxismo, no? Il marxismo era una critica dell'ordine delle cose, si immaginava un altro ordine delle cose, e come dire, no? E se tu affronti la questione contemporanea, questo è l'argomento, quindi è chiaro che la possibilità di avere un giudizio sulla realtà è, per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, il principio stesso di non essere aderente al dato di fatto. Quindi, diciamo così, la posizione di Spinoza è per me criticabile, perché se ci impedisce, diciamo, di prendere la distanza, e quindi il dato, quello che c'è, e quindi non si discute, perché questo è il dramma che si produce anche nella realtà, no? Che non c'è più la critica. Ecco, allora la nostra questione è: come si fa nella cultura contemporanea, per come siamo oggi, a riaprire il discorso del giudizio sulla realtà? Disponiamo culturalmente di un patrimonio tale per cui siamo in grado di costruire un giudizio collettivo sulla realtà che ci consente di giudicarla? Mi piacerebbe. In qualche modo è necessario, ecco, ma io temo che nella realtà contemporanea questa strada auspicabile non è disponibile. Allora, sono due punti che poniamo. Primo è che se la prendiamo dal punto di vista del giudizio sulla realtà, la mia sensazione è che, come sta dicendo in un certo senso appena adesso Chiara, non andiamo da nessuna parte, perché è come refrattario il mondo contemporaneo a questo approccio. Secondo, che l'argomento da cui parte il libro, in quanto siamo figli di una storia che è della libertà, ci siamo liberati, abbiamo messo in discussione la tradizione, l'autorità, come dire, abbiamo riconosciuto la responsabilità morale di ciascuno, bla 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 bla. Ecco, noi siamo a un punto storico in cui la libertà è chiamata a giocarsi. Siamo in un'epoca, diciamo, di ricostruzione di valori, ma i valori si possono ricostruire solo attraverso l'agire, e fondamentalmente attraverso l'agire. Per cui, come dire, dobbiamo trovare, quindi quello che lei dice, mi trovo perfettamente d'accordo, ma è un problema di come si fa per provare a fare un discorso che ci viene immediatamente rimpallato dalla cultura contemporanea. Allora, la tesi che noi sosteniamo, che noi siamo, a un certo punto usiamo questa espressione, dobbiamo aprire una nuova epopea della libertà, in cui la libertà non ha, noi abbiamo avuto un'epopea della liberazione, essere liberi, aspirare alla libertà e liberarsi. Ecco, noi diciamo, bisogna aprire una nuova epopea della libertà, in cui la libertà, come dire, si assume la responsabilità di ciò che mette al mondo, e cioè si assume la responsabilità del valore che produce. Questo significa, detto con un altro linguaggio, che la ricostruzione del giudizio sulla realtà dei valori pesa sulle spalle degli uomini e delle donne libere. Che poi questa cosa vada da qualche parte o noi ci schiantiamo contro il muro come civiltà, questo... Naturalmente il tema, ad esempio, della libertà religiosa significa dire che questa cosa è una responsabilità personale che ha come dire, le grandi chiese, le grandi religiosi sono naturalmente delle emittenti di giudizi sulla realtà. Quindi sono però piani diversi, non so se mi sto spiegando. Quello che mettiamo al mondo può essere buono o cattivo, certamente, e questo è una questione molto rilevante. il tema della generatività, che, come dire, è una, Chiara diceva, una transitività, cioè mettere al mondo qualcosa che va al di là di noi, e da questo punto di vista è una produttività transitiva e contestuale, cioè quello che mettiamo al mondo non è qualcosa di autoreferenziale, è sempre in rapporto alla vita, al mondo e anche al giudizio che il mondo dà e alla, come dire, alla sua capacità di incontrare il mondo per come è fatto. Quindi non è solo un'azione, come dire, che riguarda il soggetto si pone immediatamente in relazione con l'altro da sé, e questa è una via che non risponde alla sua obiezione, che è giusta, di come facciamo poi a distinguere ciò che è bene e ciò che è male di quello che mettiamo al mondo. È un punto comunque rilevante. Sulla decrescita, molte delle cose che diciamo assomigliano al discorso della decrescita, ma però, come dire, noi rovesciamo il discorso, cioè, perché Latouche e gli altri dicono un po' la stessa cosa, no? C'è questa potenza, la mega macchina, no? Allora, a me sembra che la loro ipotesi sia: dobbiamo come contenerci, dobbiamo come trovare una misura, dobbiamo come qualche modo limitarci. E qui credo questo discorso sia un po' debole.
Dicono
anche questo, diciamo così.
Dicono: non limitiamoci al consumo di merci,
sì,
che non sono beni, ma produciamo beni che non sono merci, che ha a che fare con la gente.
Sì, certo. Come dire, infatti ho detto che molti dei nostri argomenti sono molto simili, però mettere l'accento sulla generatività piuttosto che sulla decrescita è un approccio, come dire, positivo, e che finisce e che sottolinea il fatto che la concorrenza della potenza non è la limite, come dire, la domanda che loro pongono e che anche noi poniamo è: com'è che facciamo i conti con sto circuito potenza volontà di potenza? Ecco, la nostra idea è questo equilibrio che viene dallo sviluppo di questa capacità generativa, e il genitore, per fare un esempio molto banale, ma questo vale anche per le altre manifestazioni di cui abbiamo parlato, immediatamente ponendosi in relazione con l'altro da sé si limita, perché riattiva una relazione, mentre invece il circuito potenza volontà di potenza esiste esattamente perché nega la dimensione relazionale. Quindi, diciamo, noi non ho, anche tornando alla sua osservazione, ci sono molti punti che sono negli esiti simili, il punto di partenza a noi sembra piuttosto diverso, e questa è la ragione per cui come dire, prima nel parlare ho preso le distanze dal tema della decrescita. L'ultima osservazione sulla politica, e prendo anche la domanda successiva, anche qui non, chiaramente, se no non saremmo qui a parlare, non si vuole dire che la politica non conta nulla, evidentemente.
Detto che non ha nulla da dire.
Sì, non ha nulla da dire. Sì, non ha nulla da dire. Allora, dipende cosa si intende per politica, naturalmente. Se noi pensiamo ai parlamenti di cui oggi disponiamo, piuttosto che ai nostri comuni, piuttosto che alla forma della democrazia contemporanea incarnata nelle istituzioni contemporanee, confermo l'affermazione di prima: non abbiamo niente da dire. Chiaramente esiste una, dato che la politica è, come dire, fa parte della nostra storia occidentale, almeno, diciamo, penso anche della storia dell'uomo, ci abbiamo una sproporzione rispetto alla società che abbiamo costruito, lo vediamo benissimo, non so, in Europa, ma lo vediamo benissimo nelle conseguenze della crisi finanziaria, cioè non abbiamo nemmeno le istituzioni della politica che sono in grado di gestire questo circuito della potenza, volontà di potenza. Quindi abbiamo una necessità, come dire, di fare un salto nella nostra capacità di comprensione e di immaginario della politica, che le istituzioni, sempre storicamente inadeguate e in questo momento particolarmente inadeguate, non sono in grado di coprire. Quando dico che non hanno niente da dire, dico che dall'avvento del neoliberismo, adesso per farla facile, in avanti, è stato evidentissimo che, salvo negli Stati Uniti, che erano il motore politico di tutta la vicenda, le democrazie si sono accodate a questo circuito potenza volontà di potenza, cioè hanno mediato il rapporto tra il cittadino e questi sistemi, dicendo: io sono quella frizione che troverà un punto di equilibrio facendoti aumentare la volontà di potenza soggettiva e aumentando la potenza sistemica. E quindi non aveva niente da dire, è stata perfettamente presa dentro il discorso. Se tu andavi di fronte ai cittadini e dicevi: no, adesso facciamo la solidarietà, e prendevi appunto il 2%.
Cioè, non ha detto niente, avrebbe avuto molto da dire.
No, no,
non ha detto niente.
No, 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 ma perché non è, come dire, perché non aveva la, come dire, non a caso questa crisi della politica è intervenuta alla fine delle ideologie cosiddetta. Cioè, è stato un fatto storico, non è una cosa, non aveva niente da dire. Cioè, perché, come dire, è stata la grande riorganizzazione capitalistica di fine XX secolo ha surclassato il ragionamento politico. E noi oggi abbiamo un deficit istituzionale grandissimo e abbiamo un deficit di pensiero politico. Che chiudo con questa espressione. Le democrazie sono nate storicamente avendo in mente, come dire, la questione del potere. Il potere era concentrato, era nelle mani di pochi, si trattava di liberarsi conquistando la Bastiglia. Abbiamo costruito un pensiero democratico che è fondato sull'idea di divisione del potere e abbiamo fatto un pezzo di strada. Sempre per citare Spinoza prende le distanze da Hobbes, perché dice: fin quando il potere è concentrato nelle mani del sovrano, il Leviatano, questa cosa, come dire, in realtà pone limiti alla potenza. La potenza, come dire, aumenta molto di più se la trasferiamo dalle mani del singolo sovrano, diciamo così, alle tante cellule che costituiscono la realtà. Distribuiamo, come dire, quel potere concentrato, distribuiamolo, come dire, diamolo nelle mani di questo essere che vuole essere, e questo aumenterà la potenza della vita dell'essere su una scala infinitamente più grande. Ecco, la dico così: le democrazie contemporanee non hanno più il problema del potere concentrato, che poi c'è, le multinazionali, sì, certo, c'è, ma sono tutti quei grumi di potere che sfruttano la potenza. Dal mio punto di vista, il problema che noi abbiamo è come le democrazie si ripensano in rapporto a questo circuito potenza-volontà di potenza. Qual è la differenza tra potere e potenza? Il potere, in un certo senso, è potenza, nel senso che è l'infinito del verbo, che è potere, diciamo così. Ma noi l'abbiamo negli ultimi secoli, il potere lo abbiamo identificato e lo abbiamo poi istituzionalizzato, e quindi usiamo un'altra parola per cercare di creare una scansione rispetto a questa idea, no? Cioè, il potere non lo pensiamo, non so, nel Parlamento piuttosto che nella Fiat e così via. Noi abbiamo costruito un modello di vita attraverso la democrazia, le istituzioni politiche, soprattutto l'economia, la tecnologia, la conoscenza, in cui quel modello di Spinoza si è realizzato, e abbiamo un problema di gestire la potenza. E io mi permetto di dire che non abbiamo tante idee di come si fa a gestire la potenza. Abbiamo un ritardo di pensiero politico. È come se le democrazie contemporanee avessero il loro tema, non è il potere, ma la potenza. E come si fa a gestire la potenza per una democrazia che ha vinto e che rischia di perdere nel momento in cui ha vinto, è un problema politico nuovo. Per quanto mi riguarda, siamo all'inizio del XXI secolo e quindi bisogna cercare di porsi, diciamo così, delle questioni in un certo senso che prima non c'erano. E cosa vuol dire questa cosa? Io lo so solo fino a un certo punto. Concludo per questa. Io credo che la politica debba ripensarsi molto più profondamente di come ha fatto. Questa deriva degli ultimi 30 anni è stata evidente, diciamo così. La politica continuamente corso dietro a un processo che per molti aspetti, certamente in Europa e certamente in Italia, era molto più grande di lei.
Guarda, la mia domanda però non sono stata chiara. Gli 85 di cui ho sentito parlare sono gli imperatori finanziari che decidono di nazioni. E a questi la politica credo
no,
abbia
no, questo, appunto, no, no, io su questo non sono d'accordo, cioè l'argomento che io porto è questo, cioè in questa idea di potenza e volontà di potenza, dove la potenza è sistemica, ci sono dei grumi di potere, le multinazionali, queste 85, sono dei grumi di potere che, essendo grumi di potere, cioè concentrano risorse tecniche, persone, risorse finanziarie, sono dei grumi di potere che sfruttano la potenza a proprio vantaggio. Ma nessuno governa la potenza. Questo è il problema.
Neanche i movimenti popolari.
No, né i movimenti popolari e neanche il buon Obama, il quale naturalmente è a capo della più grande concentrazione istituzionale democratica. Quindi, come dire, è il grumo di potere più rilevante che abbiamo nel mondo. Ma è del tutto evidente che Obama, diciamo così, Obama non è in grado, ad esempio, di regolare i mercati finanziari. I mercati finanziari, che è stata la vicenda dopo il 2008, no? Tutti i politici, il G8 si trovava, diciamo così, a dire c'è bisogno di regolare i sistemi finanziari. Per regolare i sistemi finanziari ci vuole un potere istituito che decida delle regole. Ed è esattamente quello che non siamo stati capaci di fare, perché non abbiamo delle istituzioni che strutturano il potere, da cui può derivare decisioni che regolano i comportamenti di tanti, non le abbiamo. E quindi siamo in un'epoca in cui questa potenza, che è dispersa nel mondo e ha dei grumi di potere, rischia di andare per conto suo. Con una battuta Bauman dice, no, siamo come su un aereo in cui siamo senza pilota, abbiamo chiuso le chiavi della cabina. Questo però, per me questo è molto importante, perché nella democrazia si dice sempre colpa di questo, cioè certo ci sono le multinazionali che sfruttano, certo, ma quello che sto cercando di dire è che questo meccanismo è un portato del successo della democrazia. Abbiamo talmente diviso il potere che a un certo, come dire, che ci sta rivenendo addosso in forma sistemica. Ci sono mille punti, dove li becchiamo? Cioè, la rivoluzione francese, appunto, hanno conquistato la Bastiglia, era un luogo, un punto. Allora, questo per la democrazia è un salto proprio, come dire, di prospettiva. Per questo noi diciamo potenza, volontà di potenza, dove la volontà di potenza sono i cittadini. È la nostra volontà di potenza che si è liberata, dove per volontà di potenza è il desiderio di vita, come dire, la ricerca di pienezza, non è una cosa cattiva, per quanto mi riguarda. Quindi, come dire, abbiamo una questione che non risolveremo planetariamente, la questione dell'Europa, no? È come se, ad esempio, dovessimo costruire delle istituzioni più grandi, che non ci risolveranno il problema, però se noi intanto sapessimo costruire un'istituzione europea in grado di intanto regolare politicamente un'area più grande, di essere un soggetto internazionale in grado di portare su un'arena internazionale che nessuno controlla i valori, il modo di concepire l'uomo, quello che volete voi, non è la soluzione del problema che sto ponendo, ma sarebbe un passo in avanti. Come evidente, cioè, non riusciamo neanche a fare quel passo lì, perché i politici pensano alle elezioni proprie che vincono nei propri territori, no? Ed è tutto evidente la cosa.